13.39, sempre all'ascolto della trasmissione Cattivi Pensieri. Come appunto parliamo di logistica, parliamo nel particolare della crisi nel settore quello dello shipping. E andiamo a sentire come ha annunciato un compagno lavoratore nel porto di Genova. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, vi sento. Ciao a tutti.
Ciao, come prima domanda vorremmo appunto, abbiamo fatto una presentazione cercando di rendere un po' conto di quello che di quella che è stata la crisi di questo colosso di Hanjin e cercando appunto di inquadrare un pochettino la crisi del settore, per cui ti chiederemo insomma di farci un commento partendo dal tuo punto di vista.
Sì, ma dunque io credo che il problema di cui si parla da diversi anni sono le conseguenze del cosiddetto gigantismo navale, ovvero sono diversi anni, almeno 7-8 anni, che non è più tanto il mercato reale che governa e domina il settore della logistica marittima, ma tanto quanto più che altro una sorta di finanziarizzazione in atto di questo settore, ovvero gli armatori stanno costruendo da diversi anni delle navi sempre più grosse, con capacità di trasporto di container enormi, che però non corrispondono ad una reale crescita e domanda di merci, quantomeno qua in Occidente. Per cui queste enormi navi si trovano ad avere dei profitti sempre più bassi. In realtà negli ultimi 2 anni molte sono in perdita e Hanjin è in grossa perdita da 3 anni, è riuscita ad accumulare un debito di 5 miliardi di dollari e nonostante tutte le precauzioni che stanno prendendo, nonostante si stia sviluppando anche un fenomeno abbastanza strano che è detto slow steaming, ovvero la scelta di navigare a bassa velocità per risparmiare carburante, in realtà questo trasporto delle super container non sta producendo profitti e anzi sta provocando sempre più grossi debiti con delle conseguenze su tutto il settore della logistica. Una immediata è quella della creazione di nuovi monopoli, nel senso che le più grandi compagnie che per resistere alla concorrenza scelgono di mettersi insieme, diffondersi e creare delle grosse joint venture. E chi non ce la fa, per esempio questa compagnia coreana con questo grosso buco e la scelta delle banche coreane di non sostenerla, sta provocando un grosso, come dire, uno tsunami in tutto il mercato, in tutto il settore della logistica.
Ecco, si parlava appunto prima anche dei contributi audio che abbiamo sentito di proprio queste navi container bloccate fuori dai porti, proprio per questi, insomma, perché
certo,
insomma, non
certo.
Ci si fida a farle salpare, a farle insomma attraccare. E tu, dal tuo punto di vista appunto privilegiato di lavoratore del porto, puoi confermare questa situazione? Qual è la situazione attuale rispetto?
Sì, io credo che ci siano una quindicina di navi bloccate nei porti, nel senso che sono sostanzialmente sequestrate dalle autorità per su richiesta dei creditori. E alcune in questo caso poi si scontrano con gli interessi invece di chiedere movimentare la merce. Per esempio la Samsung in questo momento si parla di, se non sbaglio, a 33 milioni di euro di aggeggi tecnologici su 2 navi al largo di Long Beach, per cui il governo degli Stati Uniti ha autorizzato, contro il tribunale californiano, credo, ha autorizzato lo sbarco di queste 2 navi, perché evidentemente altrimenti la Samsung non ha prodotti da presentare nei prossimi mesi, e contiamo che in questo momento si stanno muovendo le merci che dovranno arrivare anche per Natale, perché il mercato del settore certo. della logistica è molto in anticipo rispetto al mercato certo. E oltre a questi dati qua ci sono anche il fatto che a bordo delle navi ci sono tendenzialmente 25 marinai, una trentina, che in molti porti del mondo sono bloccati e senza avere neanche fornitura di cibo e di acqua, perché laddove le leggi non lo prevedono questo non viene fatto.
Certo. Ecco, insomma, difficile fare previsioni su quali che saranno le prossime mosse, insomma, si parlava di salvataggi da parte degli stati, insomma, mobilitazione di fondi per salvare queste compagnie, joint venture, come annunciavi tu, difficile fare previsioni, si parlava di possibili effetti domino rispetto al crollo di queste compagnie, rispetto dal punto di vista, insomma, di chi nei porti e chi nel settore ci lavora, ci puoi dire qualcosa su l'aria che tira nel settore rispetto a questa crisi che sta attraversando?
Ma sì, credo che, cioè, la crisi evidentemente io penso che continuerà, perché è un po' insita in questo nuovo modello che ha preso piede e che è difficile da fermare in qualche modo. Immediatamente credo che le più grosse compagnie tenderanno di mangiare il mercato della Engine. La Maersk, che è la prima compagnia al mondo danese, ha già annunciato l'introduzione di una nuova rotta sul Pacifico, per cui per sostituirsi all'Anjin nel traffico tra l'Asia, tra la Cina, la Corea e la California. Gli effetti in Europa probabilmente saranno un po' più dilazionati e conseguenti a quello che accadrà. Anche bisogna vedere se riescono o meno a salvare questa compagnia, anche se non mi sembra ci siano intenzioni. Su quello che puoi guardare noi, intanto l'Engine ha 100 dipendenti in Italia, ma a parte questo il grosso del trasporto che effettua in Italia, sostanzialmente il 95%, avviene in Liguria, e l'Engine è il primo motore di carico di lavoro per la Spezia, per cui venendo a mancare questo trasporto sicuramente ci saranno dei problemi nel porto di La Spezia e soltanto poi a cascata su Genova. In realtà però il problema principale, o comunque la cosa più interessante in negativo, è un po' la conseguenza di questo fenomeno un po' più ad ampio spettro, nel senso che quello che in definitiva produce questo gigantismo navale sostanzialmente è una maggiore flessibilità del lavoro, perché se già il lavoro portuale si muove su dei picchi di lavoro, cioè sulle giornate in cui si concentrano gli arrivi delle navi, con delle navi così grosse e con delle capacità di trasporto container che diventano sempre più grosse, aumentano chiaramente le giornate di lavoro, diventano più concentrate in alcuni periodi, mentre poi ci sono lunghi periodi in cui lavoro non ce n'è. E quindi questo produce la necessità di avere sostanzialmente delle cooperative di lavoratori con dei tempi molto flessibili, quindi con dei contratti temporanei, e quindi la progressiva perdita di personale fisso nei terminal, e ovviamente a quel punto i casi sono due: o la nave ci mette più tempo a scaricare i container perché ha più container da scaricare e quindi aumentano i costi di ancoraggio, i costi di permanenza nel container, quindi nel porto, scusate, e quindi diminuiscono i profitti dell'azienda, della compagnia, oppure aumenta la produttività, aumenta il ritmo del lavoro del singolo dei portuali, con tutte le conseguenze sia in termini di flessibilità di lavoro sia in termini di sicurezza sul lavoro e il costo poi della manodopera, che è un po' quello che già sta accadendo,
cioè in altri settori della logistica, insomma,
in tutto il settore della logistica, certo. E chiaramente anche in quello portuale.
Assolutamente sì, beh, molto interessante, quindi sicuramente un processo che riflette anche la trasformazione di quelli che sono stati i porti negli ultimi decenni, la funzione appunto dei porti da appendici dei grandi siti industriali alla configurazione, anche il ruolo nell'economia mondiale sicuramente cambiata, diventando invece degli snodi strategici di queste grosse filiere, di questi flussi, quindi sicuramente grosse filiere che in ogni proprio punto della lunga catena necessitano appunto di lavoratori flessibili, sì. Di abbassamento delle paghe,
adattandosi appunto al modello della produzione just in time. Anche i porti adesso dovranno, diciamo così, flessibilizzare la loro forza lavoro.
Certo, un processo diceva già attivo, immagino, da alcuni decenni. E
sì,
quindi queste trasformazioni, queste danno luogo a, insomma, preoccupazioni, agitazioni, resistenze da parte dei lavoratori, oppure c'è un po' di stallo nella situazione? Sono presenti agitazioni come in altri punti delle catene logistiche, come siamo stati abituati in questi ultimi anni a vedere nel nord Italia lungo le filiere della grande distribuzione. Cosa ci puoi dire su questo aspetto?
Ma per quanto riguarda Genova, io direi di no in questo momento, ma fondamentalmente perché è un processo ancora forse un po' in ritardo. E da altre parti io so che il lavoro è stato esternalizzato ormai totalmente e affidato alle cooperative, e penso che la battaglia ormai sia sostanzialmente persa. Qui è un problema che deve ancora presentarsi, che sempre più si avvicina, ma per ora si è riusciti a rinviarlo. Il porto di Genova, nonostante la crisi, comunque sta continuando a reggere, però è sicuramente un problema che ci troviamo a dover affrontare a breve, insomma.
Certo, anche perché ricordiamo proprio i porti, sicuramente quello di Genova, sono anche delle roccaforti, insomma, dei lavoratori che, nonostante, insomma, la trasformazione dell'economia globale, ancora reggono e, insomma, comunque il loro ruolo rimane sicuramente fondamentale. Va bene, se non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo per queste interessanti riflessioni e contributi.
Grazie a voi.
Va bene, allora a presto risentirci anche per ulteriori approfondimenti.
Grazie,
a presto.
Ciao.
Don't believe in hell, you can have it twice. Don't cry for a chance, leave this world behind. Think about your baby and don't believe in hell. Don't believe in hell, you can have it twice. Sempre all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout in compagnia della trasmissione Cattivi Pensieri, quest'oggi concentrata ancora una volta sulla questione della logistica. Abbiamo sentito questa interessante diretta con questo compagno lavoratore del porto di Genova, che ci spiegava un po' più nel dettaglio quella che sono, qual è l'entità e i meccanismi di questa crisi che sta attraversando il settore del trasporto marittimo. Abbiamo esordito con la notizia appunto di questa quasi bancarotta del colosso sudcoreano Hanjin Shipping e tutte le ripercussioni che avrà sul settore. Insomma, nella diretta si è sviluppato in maniera abbastanza precisa, direi, quelli che sono i meccanismi che hanno portato a questa crisi. Il puntare sugli investimenti in queste mega navi cargo di trasporto, che però non corrispondono poi all'effettiva necessità della quantità di merci da trasportare nell'economia in crisi. E quindi una crisi del nolo, quindi del noleggio di queste grandi navi, e il fallimento delle compagnie.
Sì, un fallimento delle grandi compagnie, appunto le grandi multinazionali si appoggiano molto di più, preferibilmente a delle piccole cooperative a cui possono, diciamo così, fare dei contratti a chiamata in base al carico di lavoro. Appunto il compagno che abbiamo sentito prima ci ha anche fotografato la situazione nello specifico molto particolare del porto di Genova, in cui sostanzialmente per una serie di motivi, un po' per io direi la storia di appunto delle compagnie che in quel porto ci lavorano, un po' perché comunque rispetto ad altri porti europei, pensiamo per esempio a Rotterdam, movimenta una quantità molto minore di merci, per cui chiaramente è meno strategico dal punto di vista della logistica internazionale. Per tutta questa serie di motivi, appunto, a Genova c'è una situazione che è ancora anomala, per cui sostanzialmente ci sono, lavorano all'interno del porto ancora le cooperative storiche che hanno, diciamo così, dei contratti di lavoro che fino, sì, a poco tempo fa erano normali.
Certo, che adesso invece sono una rarità, quindi questo processo di flessibilizzazione che invece vediamo parte in generale nel mercato del lavoro, poi nello specifico abbiamo visto nel settore della logistica, proprio perché queste mini cooperative che nascono e muoiono quasi, l'abbiamo viste, sono state un po' al centro delle lotte dei lavoratori della logistica degli ultimi anni, appunto nel nord Italia, nella Valpadana, diciamo così, questi bastioni invece, insomma, del movimento operaio, dei lavoratori, resistono ancora a questi processi, ma dall'altro lato fanno sì che all'interno della mappa globale dei porti, dello spostamento, della logistica, vengono un po' tagliati fuori.
Certo.
E infatti sono da leggere anche in questa chiave tutte le questioni rispetto al TAV, la famosa linea
al
corridoio del Terzo Valico, proprio i grossi progetti che stanno dietro a questo grosso valico prevedono che appunto la costruzione di questa linea dell'alta velocità riabiliti un po' anche il porto di Genova all'interno dei grossi flussi di merce che vanno verso il centro dell'Europa, proprio perché adesso i porti, per esempio quello di Genova, viene un po' tagliato fuori dalle grosse rotte che si spostano invece verso Rotterdam, verso Amburgo, insomma verso Anversa, e che sono i grossi poli di smistamento delle merci del nord Europa. La scommessa che il governo italiano prova a fare è quella di rispostare il flusso di merci anche verso questa ala del Mediterraneo, ma per fare questo necessitano anche di queste lunghe linee ad alta velocità, che poi, una volta le merci arrivate nel porto, per esempio di Genova, possano spostarsi su verso la Germania, la Francia.
E chiaramente nessuno di noi ha la palla di cristallo in mano, però è facile immaginare che con un aumento della competitività del porto, chiaramente le prime cose a essere intaccate saranno i privilegi che alcuni lavoratori che lavorano nel porto hanno.
Necessariamente, per adattarsi a livello competitivo con quelle che sono le condizioni di lavoro nel resto d'Europa.
Ora, per commentare sia la diretta che quello che abbiamo detto, vi andremo a commentare dei passi di un libro uscito, se non sbaglio, quest'anno di Giorgio Grappi dal titolo Logistica.
Rimanete sintonizzati sulle libere frequenze di Blackout, vi ricordo i numeri di contatto, il 346-66-73-263 per i vostri sms, 011-2495-669 invece per il numero fisso, le vostre chiamate.
Del container come principale strumento del commercio globale o containerizzazione ha avuto una diffusione inarrestabile in seguito a un insieme di dinamiche che comprendono il processo di liberalizzazione dei mercati e un cambiamento storico delle geografie economiche, nel quale la rivoluzione logistica ha avuto un ruolo determinante. Questo ha influito notevolmente nella capacità delle attività economiche di scomporre e riorganizzare lo spazio secondo mappe e geografie che non sempre coincidono con quelle geopolitiche. Il container ha permesso di velocizzare tutte le operazioni di carico e scarico dei beni da trasportare e ha reso più semplice lo scambio multimodale tra i diversi mezzi di trasporto. Grazie al container, operazioni un tempo lente e che richiedevano l'impiego di squadre di scaricatori possono ora essere compiute in modo quasi del tutto meccanizzato. Grazie alla capacità di stipare all'interno di un singolo contenitore ingenti quantità di beni, gesti che prima dovevano essere compiuti decine di volte, sono stati racchiusi in un solo movimento, rendendo possibile un aumento dei volumi movimentati e una consistente riduzione dei costi legati al trasporto su lunga distanza. Ciò ha reso di fatto conveniente non soltanto l'importazione di merci prodotte dove il costo del lavoro è più basso, ma anche la riorganizzazione della produzione attraverso processi di delocalizzazione lungo supply chain transnazionali, due fenomeni che costituiscono le condizioni materiali della fase di globalizzazione decollata dagli anni 90 del secolo scorso.
Il 90% di tutto è trasportato via nave, recita il titolo di un fortunato reportage su un'industria invisibile dello shipping della giornalista d'inchiesta Rose George. Di questo 90%, quasi tutto ciò che non è materiale sfuso o liquidi combustibili è trasportato tramite container. Promuovendo una generale riconfigurazione del mondo dei trasporti e delle infrastrutture, la containerizzazione è andata di pari passo con la realizzazione di navi, gru, treni e camion progettati per spostare e alloggiare container in grandi quantità e in modo sicuro. Anche il paesaggio portuale è stato radicalmente modificato e il caos frenetico degli antichi porti è stato sostituito dall'immagine asettica e dall'apparente silenzio di grandi macchinari in lento movimento, rotto soltanto dai rumori sordi degli innesti. I grandi porti sono oggi connettori di un network invisibile che manda avanti il mondo. I porti costituiscono un paesaggio globale che si sviluppa in una sequenza di quattro livelli ovunque ripetuti. Una selva di torri e di gru che ne definiscono lo skyline e assomigliano all'impalcatura di un grattacielo mai completato. Una serie di camion che lentamente e con regolarità si avvicinano alla banchina, vengono caricati o scaricati e poi si allontanano verso mete sconosciute. Pareti di container che appaiono immobili, ma a ben vedere sono costantemente riorganizzate in un lento movimento. Dalle grandi navi in attesa lungo le rotte di avvicinamento si può infine distinguere lo scenario che fa da sfondo al porto, il quarto livello che può farci rendere conto di dove ci troviamo.
I lavoratori portuali sono diventati quasi invisibili, ridotti a minuscoli operatori di gru alte decine di metri o a piloti di muletti che si aggirano tra canyon alti decine di metri. Solo un'osservazione attenta può portare a individuare singoli operai che, a bordo di gigantesche navi, controllano che i container siano in sede e mandano indicazioni via radio alla centrale operativa. Sono al contempo cresciute squadre di informatici addetti allo ship planning. Questo processo, altamente specializzato, non evita, tuttavia, che vi siano intoppi. Il lavoro portuale è ancora uno dei più pericolosi al mondo. E quando accadono incidenti, in un mondo di giganti di acciaio, per gli operai le conseguenze sono spesso la morte o gravi menomazioni. D'altra parte, è la stessa industria navale e portuale a essere direttamente coinvolta. Gli armatori, dal canto loro, hanno risposto alla diffusione del container e all'esplosione dei commerci globali attraverso il gigantismo navale, le cui conseguenze a catena hanno investito i porti e le strutture di terra, costringendo a una rincorsa continua per aumentare i fondali, dotarsi di banchine gru adatte a operare sulle navi ultra large e sottoponendo l'intero sistema logistico a notevoli stress. L'adattamento al gigantismo navale comporta infatti una complessa riorganizzazione spaziale e infrastrutturale dei bacini, delle banchine e delle entroterra portuali per far fronte alle dimensioni delle navi, al pescaggio e all'enorme quantità di container che devono essere movimentati in un lasso di tempo relativamente breve.
Se si escludono alcuni grandi porti d'ingresso in sistemi logistici complessi, i cosiddetti gateway, i terminal che ospitano le navi ultralarge sono spesso utilizzate come centri di smistamento dedicati al cosiddetto transshipment, attività che consiste nel trasferire container tra diverse navi senza che questi escano dal porto. I traffici di un porto che riesca ad attrarre queste navi sono dunque notevolmente alti, ma la ricaduta sul piano locale non è per nulla scontata. Nonostante questo, il dibattito intorno ai porti ha fatto della corsa al gigantismo un argomento centrale, dal quale emerge come i porti stessi siano sempre più visti come punti di snodo all'interno dei corridoi globali, piuttosto che al servizio delle economie locali o anche delle singole economie nazionali.